Benvenuti, benvenuti a tutti, benvenuti a questa degustazione alla scoperta del Rosso di Montalcino. Sapete che da qualche anno c'è questa manifestazione Red Montalcino, che ha un carattere ibrido, è per giornalisti, influencer, pubblico, proprio per dare un focus su quello che è la... su quello che è l'anima contemporanea del Sangiovese. Ecco, ci piacerebbe che fosse l'obiettivo, ecco, di questa degustazione quella che smettessimo tutti insieme di chiamare, no, poi ognuno è libero, di chiamarlo vino cadetto, brunellino, vino di ricaduta, vino, ecco, tutte queste definizioni che nel caso del Rosso di Montalcino sono state usate nel corso degli anni. Vi renderete conto assaggiando nei bicchieri che non sono molto adatte a descriverlo, perlomeno potevano essere adatte a descriverlo tempo fa, quando è nato, effettivamente è nata come cosiddetta denominazione di ricaduta, per utilizzare le uve non atte a Brunello, quindi adesso lo vedremo, che non hanno le viti, non hanno la giusta... la giusta produzione, la giusta età, però nel tempo si è trasformato e oggi il consorzio produttori in generale è una tipologia su cui c'è tanto tanto investimento, proprio perché rappresenta l'anima contemporanea del Sangiovese a Montalcino. Il Brunello ovviamente punta sul rosso e lavora sul rosso come sempre. La fortuna di questa denominazione è che è un comune solo, un consorzio grande ovviamente con pieni poteri sulla terra, ma dove effettivamente dentro ci sono è molto simile al CVC della Champagne, cioè dentro ci sono tutti gli attori, lavorano tutti insieme nella filiera, quindi non solo per la produzione del vino, che è forse l'aspetto che noi giornalisti o comunque operatori vediamo per primo, ma in realtà dietro c'è un lavoro enorme su quello che è il territorio. Anche ieri il presidente Bindocci è tornato sull'importanza dell'enoturismo. A Montalcino negli ultimi anni sono nati tanti resort, tanti luoghi di ospitalità di eccellenza, è una terra d'attrazione per tanti chef. Nel corso degli anni ci sono state tante partenze stop and go a questo punto di vista, per cui là ancora non siamo arrivati alla stagione piena. E direi che era anche un problema trovare i cuochi, il personale che ti stesse a Montalcino. Queste cose stanno cambiando, quindi dal punto di vista dell'ospitalità oggi purtroppo, per fortuna, grazie al clima, a Montalcino si sta benissimo fino a novembre, anche a febbraio, quando c'era il vecchio benvenuto Brunello, si faceva con la neve, ora la neve, diciamo, non viene più, quindi sicuramente non tutto l'anno, ma fino a ottobre, novembre e poi da marzo in poi Montalcino è pronta ad accogliere e gli investimenti in strutture alberghiere stanno migliorando. Allora, questa è l'estensione totale, uno dei più grandi comuni d'Italia, Montalcino, quindi non solo denominazioni ma a livello proprio di superficie comunale, su questi 31.000 ettari che sono stati candidati e in via di ottenimento il patrimonio dall'UNESCO, non è soltanto proprio il paesaggio viticolo, la storia, il borgo stesso, perché questo non è solo lo sfondo di tante belle foto da influencer, ma è anche quello, perché oggi non esiste denominazione di vino che possa trascurare la fotogenicità del paesaggio, e questo a Montalcino, diciamo che nel corso degli anni ci si è lavorato, anche quando non c'era il Brunello, è un luogo dove si è investito tanto nella bellezza. La caratteristica è che siamo in quota, cioè Montalcino stessa come città è una dei borghi più alti d'Italia a livello di importanza, e questo definisce, questa foto dice tutto, no? Vedete le nebbie dove stanno, le nuvole stanno sotto la città, e là sotto le nuvole prima ci stavano anche vigneti che magari facevano fatica ad arrivare a maturazione, invece oggi ci arrivano in maniera perfetta, però questa foto evidenzia proprio la caratteristica del territorio. Dei 31.000 ettari totale, 4.000 sono a vigneto, quindi vuol dire che c'è una grande diversità che vuol dire boschi, vuol dire olivi, vuol dire bellezza, perché alla fine anche vedere il seminativo, vedere le graminacee, cioè dà proprio l'idea di una comunità agricola, quindi si riesce a unire volumi che non sono non sono bassi a livello di bottiglie in termini assoluti, perché poi sono bassi se vogliamo effettivamente una bottiglia di Brunello in un ristorante nel mondo, non ce n'è, e nemmeno di a maggior ragione di rosso ce n'è ancora meno, però ce n'è abbastanza per poterlo far girare e assaggiare e gustare. L'altra denominazione della zona è il Moscadello di Montalcino, che volendo essere filologicamente corretti in realtà è il vino storico di Montalcino, cioè ben prima fosse famoso il rosso e il Brunello, Montalcino era famosa per il Moscadello, e anche lì si sta muovendo qualcosa, ci sono delle iniziative. Ecco, è probabile che fra qualche anno questo spazio saremo qui a assaggiare dei Moscadello di Montalcino. Io personalmente non vedo l'ora, poi vediamo quello che potrà succedere. Questi sono Sant'Antimo, era nata negli anni 2000 per accogliere i Cabernet Merlot, diciamo gli esperimenti di vitigni internazionali a Montalcino. In questo momento la denominazione viene comunque, gli ettari sono abbastanza ma rivendicata sempre meno, perché in questo momento proprio il focus è sul Sangiovese. Quindi vi rendete conto che assaggiando questi vini che il Sangiovese a Montalcino è diventato il tema principale. Ci sono state le sbandate nel corso degli anni, ma più che sbandate io le considero come esperimenti, nel senso vediamo cosa succede mentre Cabernet Merlot, quindi sono usciti Sant'Antimo ma anche interessanti, ce ne sono tuttora di buonissimi, però ovviamente nel momento in cui il Sangiovese è tornato di attualità e di interesse, e anche i produttori hanno capito come estrarre il carattere di questo territorio, ovviamente il Sangiovese è tornato sulla scena. E il rosso è una parte importante di questa scena. Vedete che c'è questa sproporzione che ricorda un po' quella che c'è qui, siamo in Veneto, in Valpolicella, no? Dove c'è più amarone che Valpolicella classico, in un momento in cui il mercato sembra più volere il Valpolicella, così come il mercato sia a livello di rapporto qualità-prezzo e proprio di accessibilità, il rosso di Montalcino è una denominazione che piace e interessa tantissimo. C'è il nome Montalcino che è magico in etichetta e si paga una cifra inferiore rispetto al Brunello. Quindi e guardate che però c'è per ogni bottiglia di Brunello, cioè insomma per ogni bottiglia di rosso ci sono 4 di Brunello. Quindi in questo momento non è detto che questa proporzione nel corso degli anni si ribalti, però diciamo gli ultimi investimenti, l'ultimo allargamento, aumento di area di produzione ha riguardato il rosso e non ovviamente il Brunello. L'intenzione del consorzio, poi magari le cose possono cambiare, è quella di non aumentare assolutamente la proporzione di Brunello, anche perché il prezzo e la deve essere un prodotto raro, insomma non deve essere come raro per finta, no, deve essere raro davvero, cioè in certi momenti le bottiglie possono anche mancare. Quando mancano le bottiglie, il rosso può compensare la sete del rosso di Montalcino. Però vedremo che, ecco, 208 le cantine che imbottigliano, anche qui un numero piuttosto basso, voi pensate, non so, una regione, il Giura in Francia, tutti lo vogliono, è rarissimo, sono 300 cantine, qui sono 200, quindi comunque sono un numero limitato, ma non così enorme da dire che magari li posso anche conoscere tutto. In 2, 3, 4 edizioni di Benvenuto Brunello riuscite tranquillamente, con calma, non dico a visitarle ma ad assaggiarle. La caratteristica di Montalcino, il clima ovviamente è un clima mediterraneo, ma per sua altitudine, per esposizione, in realtà abbraccia anche solo guardando la vegetazione, no? Ci sono gli abeti, ci sono i pini e c'è l'olivo, quindi è veramente uno spartiacque fra il nord Europa, in certi momenti sembra di stare veramente 1000 chilometri a nord, e su certe aree sembra di stare anche più a sud, e questa è la forza di Montalcino. Piove ancora abbastanza a Montalcino, ci sono stati dei problemi di pioggia, non è per la quantità assoluta di pioggia, ma semmai quando è piovuto. L'annata della 22 che andremo a assaggiare, se andiamo a vedere i millimetri di pioggia, non sono stati tanto più bassi di questi. Il problema è che sono venute a inizio stagione e a settembre inoltrato, quindi non c'è stato piovosità nel mezzo, e questo ha creato qualche problema. Questi sono i suoli, chiaramente, che cambiano. Si parla sempre di zonazione a Montalcino, o meglio, ne parlano gli appassionati, ne parlano i giornalisti, e questa è, diciamo, l'unica accettata e diciamo valorizzata dal consorzio, poi in realtà in letteratura i giornalisti si divertono a farne, ma anche gli stessi ristoratori, io personalmente anch'io nella mia carta mi diverto a zonare Montalcino, del resto è una richiesta che quando lo vai a vendere te la chiedono, te la fanno, allora diciamo può essere assecondata. L'importante è che non ci fissiamo che un Brunello dal Pendio a nord-ovest debba avere quei profumi e quelle caratteristiche lì, perché i suoli in realtà sono un mosaico un pochino più sfaccettato. Poi ovviamente c'è la mano del produttore e c'è uno degli aspetti storici, come in Langa, come anche in altre zone storiche del vino, dell'assemblaggio. La maggior parte dei produttori in una zona dal clima così particolare e variegato, il miglior Brunello, e qui non credo di poter essere smentito, non è, è quasi mai il mono cru, il mono vigneto. Il miglior Brunello, come il miglior Barolo, nasce dall'assemblaggio come il whisky blender nelle migliori zone, cioè quindi ho bisogno di un tocco di versante nord, un tocco di Pendio nord-ovest. Idealmente il produttore di Montalcino, se attinge alle quattro zone, magari sempre di vigneti di proprietà, ottiene un prodotto eccezionale e soprattutto ogni anno costante. Invece con questa suddivisione, come vedete, questa è una parte molto, molto boscosa, nord-ovest, quindi calda perché ci tramonta il sole, ma siamo a nord, quindi comunque una bella compensazione di clima. Sud-ovest è la parte che fino a qualche anno fa era la parte più ambita, ci trovano aziende grandissime qua, Argiano, Banfi, Coldorcia, è la zona che guarda la Maremma, che guarda il mare, qui ci sono oliveti, questa è la zona chiaramente era più famosa e più importante perché le uve qui maturavano sempre, era quella parte più del tramonto, è molto ricca. Sud-ovest, questo simile all'altra, ma la foto così vi dà l'idea anche un po' della vegetazione, la macchia mediterranea che è molto presente. Nord-est, una delle zone che oggi va per la maggiore, è un po' anche lì, il giornalista ha sempre bisogno, no? Di cosa c'è di nuovo a Montalcino? Tutte le aziende migliori sono a nord-est, ma non tutti gli anni, non sempre, non tutte le aziende, però ovviamente a livello di trend è un modo di parlarne interessante. Di sicuro nord-est c'è la mitica esposizione est come la Côte d'Or in Borgogna, c'è il nord che ha l'idea di freschezza e quindi comunicativamente è una zona molto interessante, ma non necessariamente la migliore. Di sicuro è quella che vedete, c'ha le la foto prima, scusate, sono andato un po' avanti, è quella che è appunto più fredda, il paesaggio è un pochino più nordico e c'è anche un pochino più di umidità. Sud-est guarda l'Amiata, il vulcano di Montalcino che guarda la città, da sempre apportatore di venti freddi, quindi questa è una zona che sì, sud, ma l'influenza della montagna gli dà una freschezza impressionante. Poi di nuovo fare una foto col vulcano è sempre un plus. Intanto ora poi piano piano ripercorriamo la storia, abbiamo fatto in due voli, l'annata in assaggio è la 2022 e già il primo vino che avete sotto il naso vi dà un'idea molto precisa di quella che è l'annata. L'azienda è Carpinete, un'azienda piuttosto storica, attiva anche a Montepulciano, anche a Anticlassico. Loro sono specializzati, hanno una batteria di vecchie annate di Brunello impressionante, conservate perfettamente, e sono vini proiettati sempre verso il futuro, nel senso che andrebbero bevuti dopo un bel po' di tempo. Il rosso è il loro vino che si beve prima, ma comunque ha un'austerità si capisce dal lungo invecchiamento. Nonostante questo è bellissimo assaggiarlo perché c'ha proprio alcune caratteristiche, poi le vedremo, del rosso di Montalcino. Innanzitutto la freschezza, l'intensità di profumo, ma soprattutto la gioventù del frutto, no? La nota, siamo abituati, l'immagine che abbiamo in mente del Brunello è quella della frutta sottospirito, l'amarena, il sottobosco, profumi terziari già quasi quando escono. Invece il rosso di Montalcino spesso riesce a unire la frutta fresca e spesso e volentieri evidenzia proprio quelle che sono le caratteristiche sangiovese del Montalcino, perché anche lì provocatoriamente spesso si dice che se vuoi assaggiare di cosa sa il sangiovese al Montalcino devi bere il rosso, non devi bere il Brunello, perché il Brunello c'ha 4 anni di affinamento, c'ha il legno, c'ha la testa del produttore che nel Brunello diciamo almeno deve operare una, non lo so, 20-30 scelte vinificative diverse. Nel rosso sono quasi la metà, a volte un terzo, nel senso che sì, puoi farlo in acciaio, puoi farlo senza legno, cemento, diciamo il rosso c'hai anche meno da scegliere, esce abbastanza presto e c'ha una gamma di modalità produttive in rosso talmente ampie che negli ultimi Benvenuto Brunello, per chi c'è stato, esistono il rosso di Montalcino, il rosso di Montalcino uscita ritardata, che io preferisco definire Brunello di Montalcino uscita anticipata, e poi il Brunello di Montalcino e il Brunello di Montalcino selezione. Quindi ecco una sfaccettatura, ma ecco la divisione fra rosso di Montalcino annata e uscita ritardata è molto interessante, perché il rosso di Montalcino annata sono veramente espressione del sangiovese a Montalcino, si sente proprio quanto è diverso da quello del Chianti classico, da quanto è diverso da quello del Chianti in genere, quanto è diverso dal Romagna sangiovese, si sente proprio quello che Montalcino dà al vino, cioè proprio quando si va a raccontare il territorio, il terroir di Montalcino, il rosso secondo me è importantissimo, un po' come succede nel Chianti classico, no? Dove sì, le gran selezioni possono scriverci Radda e Castellina, ma se vuoi sentire cosa sa un sangiovese a Radda, prendi il Chianti classico annata, non prendi la gran selezione, che c'è il legno, c'è il lavoro dietro e c'è l'evoluzione, che l'evoluzione chissà che state prende. Invece ecco del rosso, quindi queste note che stanno più fra il melograno, il lampone, la fragola, qui leggermente in confettura, e vi prego di notare poi la differenza che ci sono fra i vini del 2022 e gli ultimi due sono del 21, al netto del cambio di annata, è proprio, cioè quindi l'anno in più in bottiglia, c'è proprio differenza di annata, 22 e 21 sono tanto agli antipodi, 22 ve la ricordate, è l'anno, insomma, l'annata del 38 gradi quasi fisso, che a Montalcino erano 30, ma cambia poco per quanto riguarda la maturazione della vite, e la 21 invece è un'annata più equilibrata, con delle piogge a momenti giusti, quindi sicuramente due vini che la 22 per forza ha delle note un pochino più di surmaturazione e un pochino più di note in confettura. L'assaggio, sentite la sensazione, vi dicevo, la freschezza, in realtà dal naso sembrava più importante, più seduto, in bocca invece la piccantezza, l'acidità, anche una componente tannica per niente banale, per fortuna assenza di note verdi, cioè quindi comunque il tannino a maturazione ci è arrivata e direi anche l'effetto di eccesso di alcol non c'è. Questo giusto ritornare un attimo alla storia, vi dicevo che Montalcino ora si arriva al rosso, ma il rosso è l'ultimo nato, perché si parte come il Moscadello, addirittura Leggiadro e Divino, citato nel famoso componimento di Redi, dove si parla di tante zone di vino, si parla di Montalcino, ma se ne parla per il Moscadello, quindi questo è un saggio storico secondo me molto importante, anche perché nella storia del vino ci sono corsi e ricorsi che seguono il clima, seguono le mode, e quindi il Brunello, ecco, la prima etichetta addirittura non è quella che tutti conoscono di Biondi Santi, ma già nell'Ottocento, 1800, questa parola compare su un'etichetta. La DOC è stata praticamente la prima a fregiarsi la DOC nel 66, il consorzio nasce subito dopo, qualche produttore che era all'inizio c'è anche oggi in queste bottiglie. Di OCG invece è proprio il primo vino rosso italiano certificato di OCG. Il rosso vedete che nasce dopo, come la brutta parola che non useremo mai più, denominazione di ricaduta, giustamente, perché se vuoi aumentare la qualità del Brunello ci deve essere qualcosa sotto da cui fai selezione. Adesso a Montalcino questi sono i vini. Ovviamente ci sono ancora tanti GT Toscana, soprattutto gamma d'ingresso, quindi sotto il rosso più delle volte, qualcuno, Cabernet, Merlot o altri stanno al di fuori. Se ci sono Sangiovese in purezza IGT è perché sono vigne magari che devono ancora finire la registrazione a Brunello, ma la maggior parte sono comunque Brunello, che magari i primi due o tre anni escono IGT e poi quando possono escono con Brunello di Montalcino. Ma i famosi Super Tascana a base Sangiovese che imperversano per Dino e Chianti Classico qui sostanzialmente non esistono più. Rosso di Montalcino, ecco, per venire oggi la riproduzione è il confine, comunque quello che abbiamo visto. Sangiovese sempre 100%, anche qui c'è stata tanta discussione, sì, ma Cabernet Merlot mettiamoli, forse il rosso, per fortuna dico io, non è stata ascoltata. E oggi appunto Sangiovese e Rosso Montalcino, chi vuole capire Montalcino dal rosso ci deve passare. Comunque 9 tonnellate per ettaro, che comunque una abbastanza bassa come resa, insomma quella è simile a quella dei grandi rossi italiani, quindi non è quella del vino da grande produzione. Esce l'anno dopo la vendemmia, anche se raramente escono così giovani. Ci sono almeno due stili, fruttato e vivace, strutturato e generoso. Il fatto che ci sia lo strutturato e generoso affinato in legno fa sì che in realtà l'uscita spesso sia ritardata, e quindi questo è una... però questo stile, ecco, purtroppo in questo momento non esiste modo, se non assaggiandoli, di capire la differenza di stile. Questo crea un leggero problema nei ristoranti dove ci sono magari due o tre rosso di Montalcino e uno immediatamente pensa al fruttato e vivace, e invece magari si trova nel bicchiere qualcosa di più strutturato, quindi anche lì non dico di fare un'ulteriore divisione, ma perlomeno che il ristoratore, tanto immediatamente quando arriva un cliente, vede due o tre rossi di Montalcino e dice se intanto già è stupito se ne trova tre, dice ma come, non ne basta uno? No, perché questo è più leggero, questo è più strutturato, questo è un versante sud, ecco, quindi è una denominazione, una tipologia sulla quale effettivamente ha senso, però non credo ci sarà mai una divisione a livello di tipologico fra le due tipologie, a meno che una non diventi rosso di Montalcino uscita ritardata, che per ora viene definita così, però ecco, non lo escludo. Questi sono dal punto di vista di bottiglie, vedete che il rosso di Montalcino come ettari è molto più basso ma ha una resa un po' più elevata, abbiamo visto che è un quarto a livello di ettari, però è la metà a livello di bottiglie perché la resa è diversa, e vedete che appunto c'è questa disparità che secondo me in questo momento, che non è un momento ottimista per il mondo del vino rosso, però secondo me tranquillamente il mercato potrebbe reggere non dico il quadruplo di bottiglie di rosso, ma sicuramente pari numero del Brunello, sicuramente sì. In futuro forse, ma questa è la mia idea, secondo me le bottiglie di Brunello potrebbero stare sui 6-7 e le bottiglie di rosso stare quasi sui 20, però questo è Fanta Brunello, quindi insomma vediamo, proviamo a dirlo, ma diciamo idealmente su quelle bottiglie di Brunello potrebbe ancora essere meno e più elevate di prezzo, e quelle di rosso invece secondo me, soprattutto giocando sulle tipologie, non avremo problemi, però ogni azienda in questo momento sta facendo questo tipo di calcoli. Se andate a visitare bottiglie di Brunello, di Cantiere di Montalcino, ognuno ha la sua idea del futuro, ed è bello che sia questo, perché alla fine probabilmente uno ha ragione e altri no, e non c'è quell'orgoglio a volte tipico toscano di incaponirsi, no, secondo me si fa così e vado a sbattere contro il muro. A Montalcino sono sufficientemente bravi o furbi da capire che quando la strada è quella, abbandono quella che avevo pensato e ne abbraccio un'altra. Le vendite del rosso di Montalcino, come vedete, sono a livello di quote e volume, suddivide abbastanza equamente fra l'Italia e l'estero, con prezzi franco cantina che stanno crescendo, e quindi il rosso di Montalcino non è più il vino, magari assaggiamo, passiamo al secondo, che scusate, non mi parlo di... qui siamo dalle parti di Torrenieri, che è una delle zone che sono l'ingresso più recente nella, nella, nella denominazione. Sentite a livello di naso anche qui la freschezza, qui forse c'è un tocco un pochino più di amarena, un pochino più di note di un'evoluzione un pochino più, più accentuata, però c'è anche qualche nota che ricorda il tabacco, l'anice, qualche spezzatura che comincia ad affacciarsi, che direi contribuisce a renderlo un po' più fresco. È un vino che in bocca ha una, rispetto al naso anche qui, la, non solo più freschezza ma anche più leggerezza. Dal naso non si è aspettato più importante, invece in bocca vedete ha un carattere che ricorda certi Pinot Nero, no? Proprio dal colore, l'impatto in bocca, c'ha quello, c'ha quel garbo, quello stile e quella struttura. Ma in realtà dovremmo dire che tra qualche anno potremmo anche dire che questo Bourgogne sembra il rosso del Montalcino, perché in effetti l'eleganza e la finezza che si riesce ad avere in questo momento è veramente notevole. Sentite questa proprio croccantezza di frutto, quest'idea, qualche idea di balsamico che torna nel retro nasale, qualche tocco fra il rosmarino e il ginepro, che sono appena accennati, però gli danno proprio questa connotazione un po' mediterranea, però l'eleganza mediterranea. Quindi il rosso, secondo me, da questo punto di vista è perfetto. L'evoluzione del prezzo, questo Carlotta, questi sono prezzi, cosa si intende? Franco Cantina, ecco, cioè quando si va a comprare il rosso di Montalcino, questo più o meno è quello che si va a pagare. Poi la forchetta, si pagano anche 14, sono anche rossi di Montalcino a, 20, a 30 più IVA, chiaramente, ma è ancora con questo prezzo, capite bene, che è un vino da sbicchieramento, da wine bar perfetto, no? Cioè lo a 5 euro a bicchiere, con due bicchieri ci riprendi una bottiglia, e quindi in realtà il rosso Montalcino oggi si vende anche a 7 euro tranquillamente, nessuno dice niente se c'è wine bar a 7 euro, però è possibile lavorarlo anche a 5, quindi insomma dal punto di vista, ve lo dico da bieco ristoratore, note caro, insomma è un vino su cui ci si può lavorare e fare un po' di cassetta. È un vino molto presente in Toscana, appunto osterie, enoteche, è un beniamino dei miei colleghi. Lombardia, beh, qui c'è Milano che lo trascina, e poi abbiamo Lazio, Roma è un bacino di lavoro in generale per Montalcino molto importante storicamente, e ci sono ristoranti che hanno delle verticali impressionanti di Brunello. L'Emilia Romagna, questo è un pochino più sorprendente che ci sia voglia. Se non altro, probabilmente sono tutti produttori romagnoli che comprano per confrontarlo con loro, questa è un po' di cattiveria, ma in effetti loro spesso e volentieri si confrontano ovviamente con Montalcino e non col Chianti Classico, però giustamente il territorio che produce Sangiovese, anzi il territorio di origine del Sangiovese, da questo punto di vista ci sono poche discussioni che il Sangiovese nasce come Salzve in Romagna e non in Toscana, ma giustamente è importante... l'abbiamo visto con l'America, no? Non chi ti scopre ma chi ti dà il nome, quindi ecco, diciamo, l'America si chiama America da Amerigo Vespucci, il mio concittadino di Peretola, e non si chiama Colombia da Cristoforo Colombo. Quindi la Romagna, Lazio, che è Veneto, anche qui chiaramente è una delle zone dove si apprezzano i fine wine, quindi ovviamente comunque ha una distribuzione un po' nazionale molto importante. Questo per canali, come vedete l'Oreca rimane il principale canale del canale, ma ovviamente la GDO è molto interessata soprattutto al rosso ma anche al Brunello. Le enoteche fanno ancora una grande volume, l'e-commerce, che è un qualcosa che sembrava destinato a esplodere, in realtà è rimasto sempre molto sotto traccia, e la vendita diretta in cantina, che a Montalcino cresce ogni anno. Diciamo che i produttori stessi mettono qualche freno alla vendita in cantina, altrimenti diciamo ne andrebbe via tanto, invece tante cantine proprio non lo vendono, al massimo lo vendono alle enoteche a Montalcino, dove ancora si può comprare molto bene sia Brunello che il rosso. Semmai, ecco, quell'e-commerce lì è più facile che piattaforme online che si rivolgono a collezionisti, ce ne sono già due o tre importanti. Montalcino ci vengono tutte le settimane, perché tutte le settimane gli appassionati di vino del mondo che comprano su queste piattaforme vogliono comprare Montalcino, e su queste piattaforme non c'è solo Brunello, c'è anche Rosso, quindi questo è un segnale direi molto incoraggiante per il nostro Beniamino. Allora, la terza etichetta, anche qui siamo versante sud, quindi un'azienda che è una zona, un borgo bellissimo, Camigliano, e quindi i vini sono sempre stati molto, molto caldi, non tanto nell'acidità e nell'alcol, ma nelle note. Quindi qui c'è veramente l'idea del Mediterraneo a Montalcino, ce lo sentite tantissimo in questo vino, dove c'è, al di là delle note fruttate che abbiamo elencato, c'è una nota che ricorda la carruba, che ricorda il mallo di noce, se c'è un tocco di balsamico c'è proprio il ligustro, l'alloro, ci sono note, appunto, un po' di erbe aromatiche, un po' di erbe officinali. In bocca sentite come qui c'è una quasi nota quasi asprigna, qui sicuramente in quest'annata la vendemmia è stata anticipata un po' per evitare l'eccesso di zucchero, quindi questo vuol dire che un tocco di amaro, un tocco di asprigno in questa zona è da mettere in conto, però non è per niente spiacevole. Di nuovo, immaginatevelo in un wine bar, immaginatevelo una grigliata all'aperto, immaginatevelo anche leggermente fresco, comunque la struttura salva tranquillamente l'eleganza. Questi vini, vi dicevo, anche all'estero sono un beniamino, comunque gli Stati Uniti sono sempre il nostro partner principale, in generale per il vino toscano ma anche il vino italiano, Canada, Germania, Svezia, Norvegia, anche lì dal nord Europa, ovviamente vini rossi italiani di corpo, di struttura sono apprezzati, anzi direi che sono paesi dove in realtà si apprezza anche tantissimo la morbidezza. Tempo fa avevo un gruppo dalla Svezia, anche appassionati bevitori, uno gli fa assaggiare, diciamo, il Brunello, il Sangiovese che piace a noi, dicono no, troppo acido, troppo amaro, troppo tannico. Spesso e volentieri in quei paesi il vino italiano è amarone style, quindi magari preferiscono il Brunello quando c'è più alcol, c'è più legno, che è l'opposto di quello che perlomeno ora i critici cercano a Montalcino. Però ecco, è chiaro che comunque 9 milioni di bottiglie non tutte devono berseli gli appassionati hardcore, è ovvio che c'è anche nella denominazione la possibilità di accontentare chi ha un gusto un po' più morbido. Questo sono anche qui all'estero, abbiamo visto che c'è un abbassamento per quanto riguarda Norvegia e Svezia, invece USA, Canada e soprattutto Germania. Considerate che la Germania partiva come sempre molto bassa, cioè comprava molto a poco, oggi compra, probabilmente compra un po' meno, ma compra a prezzo più elevato, quindi è cambiato un po' dove si posiziona sia Brunello che il Rosso. UK, ecco, anche lì il Brunello è oggetto di investimento, cioè i buyer, le grandi enoteche londinesi comprano Brunello e lo mettono insieme ai Grand Cru di Bordeaux, e ci sono insomma questi acquisti che avvengono sempre più in termini di invecchiamento. Anche questa è una slide molto interessante per quanto riguarda il price point che si riesce a ottenere negli Stati Uniti. La maggior parte, vedete, viene dai 15 ai 25 dollari, quindi la maggior parte dei rossi, cioè una parte dei rossi e qualche Brunello, però c'è la maggior parte, una bella percentuale viene comprata a livello abbastanza elevato, e relativamente pochi rossi vengono venduti a una fascia di prezzo, ma non si va molto sotto 10 dollari. Questo è abbastanza importante perché è un discrimine, è un po' come i nostri 10 euro, no? Vuol dire che il rosso di Montalcino negli Stati Uniti non è facilissimo trovarlo al bicchiere, lo trovi posizionato un pochino più in alto, magari un ristorante non ha il Brunello ma sopperisce con il rosso. Ma anche ora, al di là degli Stati Uniti, nelle volumi negli altri paesi, mi viene in mente anche in posti dove, non so, il Brasile o i paesi arabi, dove i ricarichi fra dogana eccetera sono molto importanti, è ovvio che trovarsi in carta Brunello e Montalcino a 150 euro o dollari un attimo, un rosso e Montalcino può stare in una fascia di prezzo più interessante, e comunque si beve Montalcino. Quindi è importante che questi vini comunque abbiano una loro non avevo idea di Montalcino, che faccio da ambasciatore del Montalcino. Quarto vino Patrizia Cencioni, un'azienda che quasi tutti vedete arrivando, siamo quasi arroccati, quasi sotto diciamo la cittadella, quindi vigneti molto alti, esposti in parte a nord. Sentite le sensazioni, pur essendo una 22, quanto sono diverse dall'Alto Rosso del Montalcino. Qui c'è note un pochino più scure, un pochino più resinose, un pochino più di amorena e durone, una viola candita rispetto alla solarità di altri. E l'assaggio in bocca è più vinoso, ha una bevibilità più, un pochino più importante, una freschezza complessiva, non so se a livello di acidità è più acido degli altri, ma sicuramente ha un garbo, una grazia veramente, veramente notevole, e soprattutto una persistenza nell'amarena che si fa ricordare e apprezzare tantissimo. Assaggiamo anche l'ultimo vino di questa batteria, così potete cominciare a svuotare e posso iniziare il servizio degli altri 5 vini. E qui siamo Corte Pavone, Loacher, che è la Loacher proprio dall'Alto Adige, che ha fatto un lavoro maniacale, secondo me folle anche, ma di quelle follie bellissime, su Brunello, che hanno 4-5 etichette di Brunello diversi, proprio per andare a cercare la biodiversità del singolo filare e la sfumature del territorio. Hanno pubblicato anche un bellissimo articolo che parla dell'importanza dei fiori a Montalcino per l'ecosistema, è un'azienda che lavora molto sulla comunicazione e la narrazione, è veramente interessante da seguire. E nei vini sono sempre molto precisi, ma hanno, non so se sono in biodinamico, certificato, comunque hanno un approccio molto naturale, molto olistico, e i loro vini hanno sempre un'acidità, una freschezza impressionante, anche in un'annata come questa che non era certo facile tirarla fuori. Questo è un vino molto floreale, c'è una nota proprio di giaggiolo bellissima, una nota di rosa, un floreale incantevole, ovviamente su un sottofondo di... Potete cominciare a servire gli altri vini, ricordatevi di svuotare, cominciare a svuotare almeno i primi. Ecco, in bocca sentite questa bella vinosità, queste note che sfumano anche sul, non lo so, il miele di eucalipto, qualche nota mentolata, qualche senza... Ecco, io non sapevo dove svuotarlo, quindi ecco, era nascosto, grazie. E quindi un vino che ha un bellissimo carattere, ovviamente loro parlano sempre di fiori, il carattere floreale a livello di storytelling torna, ma in effetti il vino c'ha un bellissimo garbo. Queste sono le vendite, ecco, ovviamente i ristoranti negli Stati Uniti, tante steakhouse, tanti ristoranti italiani ovviamente, ma non solo, è difficile pensare a un ristorante negli Stati Uniti che non abbia un Brunello in carta. Giusto per rimarcare la bellezza appunto di Montalcino, questi vigneti quasi giardino, questi giardini pensili che circondano la città di Montalcino. Queste sono sempre materiale per Instagrammers e influencer, ma appunto quando fanno questa giratina ci mettono sempre una vita a farla, perché effettivamente ogni 30 gradi che giri intorno c'è un paesaggio che cambia, e per fortuna queste bellissime chiese conservate e in ogni stagione c'è il suo bello. Gli appassionati di bici possano fare le strade bianche, chi corre può andare a correre, ma anche solo camminare con queste salite, vi assicuro che vi smaltite le vostre 1000 calorie in un'ora senza problemi. La cattedrale, questa è la via dove tutti, diciamo la piazza dove c'erano dei caffè più storici d'Italia, dove diciamo ci si ritrova tutti a parlare. Queste sono fra i vigneti più belli, Castelnuovo dell'Abate, quindi siamo in zona sud, Castello di Romitorio, di nuovo Castelnuovo dell'Abate che comunque rientra nel comune di Montalcino, e qui siamo sempre in zona sud, la Vendemmia, Castello che guarda la valle. Per importare, ecco, questa degustazione è incentrata, l'abbiamo parlato molte volte, quanto sia versatile e contemporaneo questo vino. Questa contemporaneità in parte è voluta dai produttori, in parte è il mondo che cambia e il rosso del Montalcino si trova improvvisamente contemporaneo. La versatilità evocata dietro da un quadro di Basquiat che dà un'idea un po', insomma, ecco, di movimento, di forza, di energia, ma anche una certa dolcezza in certi frangenti. Queste sono considerazioni che vi condivido, che sono venute fuori da ho fatto riassumere dall'intelligenza artificiale quello che era stato detto a Red Montalcino nel corso degli anni. Quindi ecco, queste caratteristiche vengono da quelle note che sono venute fuori dal convegno, dai vari convegni. Quindi immediata bevibilità, contemporaneità, accessibilità economica, facile da abbinare e da scegliere, però c'ha, ecco, profondità intrigante senza appesantire. Questo anche, insomma, è la cosa a cui a livello personale chiunque di noi fosse una persona, no? Le persone interessanti, quelle che ti intrigano ma non sono pesanti, sanno quando staccare, quando smettere. E direi che questi vini lo incarnano piuttosto bene, anche questo che avete nel bicchiere, no? L'idea che svela una profondità, però non te la fa pesare. Se vuoi lo bevi tranquillamente, se vuoi hai tempo puoi approfondire, e questo per esempio è uno di questi casi. Quindi siamo sempre nella 2002, quindi le sensazioni sono sempre calde, sono sempre fruttate, molto, molto intense, ma qui siamo a Poggio Antico, dove sta nascendo una cantina di quelle che si studieranno a architettura, una cantina dal basso impatto ambientale, parzialmente interrata. È stato presentato il progetto appunto a Firenze qualche mese fa, tantissimo interesse. Anche qui la proprietà sta investendo nella zonazione, nelle selezioni di vigneto, e sul rosso sentite che c'è comunque un carattere di grinta, di importanza molto un po' più importante, quindi a livello di spessore, anche un pochino a livello di prezzo, però di nuovo bevibilità, freschezza, capacità di essere abbinato senza problemi a una grande varietà di piazza. Quindi ecco, come si è detto, pensate, questo è un vino che comunque nasceva per venderlo comunque prima del Brunello, quindi diciamo avere anche un vino da vendere giovane, quello che per un tempo si è fatto con Novello, ora magari si fa con i rosa o con qualche bianco. A Montalcino inizialmente si faceva con rosso, però ecco, oggi ha la sua identità, è ideale per far capire Montalcino, e però anche per la minore complessità. La scelta dei vigneti, oggi il produttore di Montalcino classico non pensa solo a Brunello, ma dice anche sì, bello questo vigneto, anzi qualche vigneto viene comprato proprio per farci il rosso. Quindi capite bene la differenza di consapevolezza che c'è sul territorio. Quindi altre considerazioni, consumo trasversale, quindi l'abbiamo visto un po' anche nella suddivisione delle torte, non ha un pubblico specifico, in realtà sono varie generazioni, anche qui non è che è un vino solo per i giovani, in realtà quasi anche fa un po' il giro, no? Lo bevono sì chi si approccia al Montalcino e quindi magari non c'ha soldi per comprarlo e quindi preferisce spendere 20 euro in un rosso invece che 60 in un Brunello, o non può permetterselo. Ma in realtà anche l'eno snob, un po' il nerd del vino, dice no, ma che tu bevi ancora Brunello, io ormai bevo solo rosso. Vi assicuro, frase ascoltata, che anch'io ho detto qualche volta per fare un po' il grande, però effettivamente fa un po', è uno snob di quelli fighetti. Se sapete supportare un'affermazione del genere, fa quasi più figo bere rosso che Brunello. Sono buoni tutti a bere Brunello, no? Invece a scegliere il giusto rosso per l'occasione è molto interessante. Quindi chiaramente quando si va a parlare di rosso del Montalcino, parlare di storia, parlare di antichità, parlare di... ecco, può essere fuorviante, si può, ecco, sottolineare sulla sua piacevolezza, quindi una comunicazione più smart. Cioè ancora direi che la maggior parte dei produttori da questo punto di vista hanno fatto ben poco. Cioè se guardate le etichette, sono etichette che potrebbero stare tranquillamente su un Brunello o su un vino importante. Secondo me da questo punto di vista si potrebbe veramente osare, cioè fare etichette un pochino trasgressive, perlomeno sul rosso. Adesso a naso avete uno dei miei preferiti, sia come prezzo ma anche proprio come stile, solo acciaio fresco dinamico, e questo non direste mai che viene dalla parte più calda del Montalcino, e c'ha questa polpa, veramente sentite la fragolina di bosco, sentite quasi la gelée di ribes, e una dolcezza incredibile al naso. Questa Col Dorcia è l'azienda più grande al mondo in conversione biodinamica, quindi come è una zona dove effettivamente non ha molto senso non essere biodinamica, perché comunque è una zona calda, piove ma non troppo, le viti hanno un'età media molto interessante. È un vino di una piacevolezza di disarmante, un vino che anche in un'annata tosta come questa è un vino da pesce, da cacciucco, un vino da non dico da sushi, ma insomma qualche preparazione veramente molto semplice, ma anche cucina esotica, una zuppa thai dove magari c'è del coriandolo. Questo è un vino divertentissimo. E ecco, come posizionamento, ecco, anche qui probabilmente c'è anche chi in questo momento, qualcuno porta il rosso da questa parte, qualcuno invece lo porta più verso Brunello, liberissimi di farlo. Oggi ecco, Monti Rosso, non questo ma magari altri che poi andiamo a assaggiare, hanno una struttura in realtà simile a quella del Brunello, quindi questo, come vi dicevo, può essere un problema, perché uno vede rosso, se lo immagina fresco, leggero, invece ci trova in quel caso veramente un mini Brunello, e può essere un problema diciamo di comunicazione, no? Non che il vino non sia buono, ma io mi aspetto qualcos'altro e rimango un po' perplesso. Potenziale, ecco, è stato anche detto che in certe annate il rosso può esprimersi meglio del Brunello. Cioè, secondo me potrebbe essere, ma ovviamente non succederà mai, ma è ovvio, siamo realistici, ma che in un'annata non adatta al Brunello, nessuno fa Brunello, tutti fanno rosso. Cioè, secondo me quell'anno lì il rosso farebbe un successo talmente globale e travolgente, è ovvio che dal punto di vista economico sono sogni, è ovvio che è difficile sostenerlo, ma sarebbe possibile, e sarebbe un ritorno d'immagine grandissimo. Io cito un altro produttore presente a Montalcino, ma se vi ricordate l'operazione Bruciato di Antinori a Guadaltasso, per un anno, solo un anno, non hanno fatto Guadaltasso, hanno lanciato il Bruciato, che è il vino cadetto, e dicendo che guarda, quest'anno le uve del Guadaltasso sono andate lì dentro. Da allora non l'hanno più rifatto questa cosa, ma tutti sono convinti che il Bruciato è buonissimo perché ci sono le uve del Guadaltasso. Ma un'annata, un'annata, e dopo 20 anni ancora in giro c'è questa. Quindi potrebbe succedere che quell'anno lì, 2002, E poi hanno avuto anche la furbata di mettere il tappo scritto Guadaltasso, quindi alla gente, ecco, immaginate un anno in cui non esiste Brunello, si beve solo rosso, ma dentro rosso trovi scritto Brunello. Ecco, ora se il consorzio non sente mi arresta, purtroppo la Carlotta ha registrato tutto, ma sarebbe quell'anno lì, vendi il rosso, raddoppi il prezzo del rosso, e l'anno dopo viene riaccolto il Brunello, chissà come. Ecco, questa è un'altra cosa che mi sono divertito a fare, a dare in pasto all'intelligenza artificiale i profumi che stiamo sentendo. Intanto siamo passati al vino successivo, che scusate non vedo la... Ok, Cortonesi. Ecco, qui questa è un'azienda molto interessante, perché è un'azienda dove una delle aziende storiche dove è stato fatto largo ai giovani. Nel corso io faccio tanti convegni che parlano del vino dei giovani. Se volete vendere vino ai giovani, fatelo fare ai giovani. Questo è un'altra cosa che a Montalcino hanno capito. I cosiddetti vecchi, a cui mi odieranno, hanno saputo, quando è arrivata la nuova generazione, farsi da parte. Ma farsi da parte vuol dire non stare lì in cantina a dire dai, vediamo che fai, su, così. No, vuol dire proprio c'è la vendemmia, per una settimana vuoi alle Maldive o insomma vabbè dove voglio andare, e fai te il vino, vediamo che succede. Ecco, è stato fatto così, e i risultati sono stati diversi da quello che avrebbe fatto il padre, ma vini interessantissimi, vini capaci di parlare ai giovani senza parlare con quello che va di moda ora, no? Senza le derive naturali, cose, vini selvatici, no, rimanendo nel solco della pulizia e dell'integrità, sono vini con una spigliatezza completamente diversa. Questo è un esempio abbastanza evidente. Siamo più sulle note, appunto, la ciliegia è fresca, l'arancio che viene fuori in alcuni di questi vini, l'arancio a volte rosso, a volte giallo, la nota di tabacco, non in questo, ma nelle note, se andiamo assaggiare il 2021, e il, questo è Fanti, il, sentite appunto, basta un anno di legno per farlo già virare verso il, quello che più ci sembra un Brunello. Sentite quanto, quanto è il cambio, il netto cambio che ci sono fra questi vini, al netto abbiamo detto del millesimo, al netto dell'anno in più in bottiglia, proprio quel carattere, quando io parlo appunto di cuoio, spezie, chiodi di garofano, cannella, ecco, il legno già gli dà questa struttura ed è un cambio, piuttosto forte. Capite bene che in carta ci possono stare sia un rosso della prima tipologia che un rosso di questa. C'è una bella in bocca, sentite, magari perde l'immediatezza, ma la, la complessità in bocca, la dolcezza, la morbidezza è impressionante. Qui conta tanto il 2021, l'annata conta tanto, ma conta anche l'anno in bottiglia. Questa dolcezza, questa piacevolezza, questa profondità sono sicuramente dovute anche al fatto che si è lavato bene col legno e in profondità. Poi ci sono anche altre note, terroso, minerale, vegetale erbaceo, a volte una bella sottigliezza, il floreale, abbiamo visto la viola, il giaggiolo, la prugna, anche quella nelle versioni un po' più volute, e poi abbiamo visto le parti un po' più mediterranee, le parti un pochino di erbe aromatiche, il pepe. Questa è una versione, questo è Poggio alle Mura di Banfi, che è una selezione di Sangiovese giovane, ma appunto proprio di Poggio alle Mura. Sapete che Banfi ha due linee, Castello Banfi e Poggio alle Mura, che è come se fosse, è un po' come se fosse Don Perignon di Moët, no? Proprio un'azienda separata, in cantina hanno percorsi molto diversi e caratteri anche molto diversi, al di là della tiratura in volumi, no? Per dire, questo è un vino che si lavora tantissimo nella ristorazione anche di livello, il, è un vino che unisce benissimo l'approccio di grandi volumi, di grande scala, si può fare a Montalcino, ma con una precisione e un'eleganza e anche un'originalità di carattere non banale. Cioè, questo è veramente l'espressione del Poggio alle Mura, quindi non l'espressione di Montalcino o di Banfi in generale, ha proprio questo carattere che io ci sento sempre l'arancio, ci sento sempre un tocco di anice, un'idea di timo, stuzzicante, balsamico, un vino che a me anno dopo anno è sempre precisissimo. Questo è, prendendo tutte quelle parole, buttandole dentro, se si interroga ChatGPT su cosa, come disegnerebbe Rosso di Montalcino, lo disegnerebbe così, che è una, lasciate stare che non sa scrivere, perché lui disegna le parole, quindi fa degli errori, non so se volutamente o no, però ecco, diciamo che questo è l'idea che si fa se noi descriviamo Rosso di Montalcino con quelle parole che abbiamo usato oggi. Questa è l'idea che se ne fa. È interessante vedere che il colore lo mette abbastanza leggero e questo ci piace, anche se l'immagine dà l'idea di un vino un po' decadente, no? Un po' non così fresco, però basta dirgli disegnamelo in versione un pochino più moderna, più sveglia. Questo forse, ecco, non lo so quale delle due piace più al consorzio, però ecco, in questo momento si può dire che veramente il Rosso di Montalcino ha questo tipo, può avere questo tipo di espressività e l'altra, che sono contigue, ma poi sta al produttore, in base all'annata evidente, o alla sua idea di Rosso di Montalcino, svoltare su una o l'altra. Questa, vabbè, è abbastanza divertente, simpatica, ci si può lavorare e può dare l'idea, però le sfumature, l'idea, la piacevolezza, secondo me ci sta molto bene. Il giorno che ci sarà un'etichetta di Rosso di Montalcino così, secondo me è la svolta. Non so quanto manca, un po' manca, però ecco, diciamo che io non smetto di sperare in queste situazioni. E poi, vabbè, chiaramente questa è un'altra che gli ho detto, guarda, oltre a questi profumi mettici anche Montalcino, e non gli ho dato una foto del Montalcino, questa se l'è o immaginata o cercata, e direi che non è molto distante da... Questo vuol dire che nell'immaginario globale, che poi le parole riflettano il pensiero, quindi se c'è ChatGPT usando le parole e le immagini che trova in giro pensa al Montalcino sia questo, nella testa delle persone che pensano a Montalcino c'è questa immagine qui. Questo è confortante per il territorio, vuol dire che si è lavorato bene a livello anche proprio di copywriting, anche a livello proprio di comunicazione. E quindi oggi, se questo è il rosso di Montalcini, io direi che il lavoro che è stato fatto è estremamente interessante e estremamente coerente anche con, spero, quello che avete trovato nei bicchieri. Tocco di poesia, ChatGPT, mettici un po' di poesia. E se hai immaginato questo profumi che spuntano fuori da, cos'è quella? La cattedrale? No, è una torre, non lo so da dove è. La cattedrale, sì, si è immaginato che spuntano fuori di lì, ma giustamente il punto più alto ci ha messo un fiume, eh? Quello, vabbè, diciamo che storicamente c'era, adesso l'Arbia non arriva proprio lì, non proprio lì, però ecco, la poesia ha bisogno di acqua, vabbè, ce lo metteremo, ci lavoreremo per mettere un fiume a Montalcino. Grazie, grazie dell'attenzione, grazie da parte del consorzio, continuate l'esplorazione delle bottiglie che vale la pena. Grazie.